Fred Film Radio.
Sono Sabina Prestipino per Fred Film Radio dal Wake Up Europe Festival di Torino. Tra gli ospiti del festival c'è il giornalista Eric Joseph, corrispondente da Roma del quotidiano Liberation. Buongiorno Eric Joseph.
Buongiorno.
A pochi giorni dalle elezioni europee, il cinema Torino fa riflettere sull'importanza dell'impegno civile, ma anche sulle principali sfide dell'Europa. Le prossime europee saranno davvero cruciali per il vecchio continente?
In qualche maniera sono cruciali, perché danno il senso di dove andrà l'Europa nei prossimi anni e dunque vuol dire nel suo futuro. Siamo a un momento chiave e questa elezione, in quanto tale elezione, non sono così determinante, perché in realtà una buona parte delle decisioni europee sono presi al Consiglio dei Ministri, dunque la riunione dei governi, non tanto nel Parlamento. Però il Parlamento darà il senso di dove si va, nel senso che se dovessero vincere e avanzare i partiti sovranisti e nazionalisti, probabilmente assisteremo a un fermo del progetto europeo. Non di sicuro un passo indietro, anche se non è da escludere, però si ferma il processo. E se si ferma il processo vuol dire che in qualche maniera il progetto dell'Unione Europea viene rimesso in discussione. Per essere più chiaro, in qualche maniera oggi l'Europa è in mezzo al guado, e dunque la questione è sapere, bisogna portarla dall'altra riva, cioè dalla parte di un'Europa federale, di un'Europa integrata in cui c'è un governo europeo che sia legittimato democraticamente dai cittadini. E dunque questo è il percorso che bisogna fare. Se non si fa questo, saremo sempre in questa situazione oggi di un'Europa che non soddisfa quasi nessuno. E dunque dobbiamo completare questo percorso. Ovviamente se vincono le forze sovraniste e nazionaliste, questo passo verso l'altra riva non sarà fatto.
Lei ieri ha presentato al festival il film di Nuno Escudero, The Low and the Valley, dove vediamo gli abitanti della Valle Roya che fanno, diciamo, dei gesti di disobbedienza civile per aiutare i migranti, i rifugiati ad avere asilo in Francia. Lei ieri ha detto: l'immigrazione ci porta a interrogarci sul perché i paesi europei stanno insieme, e questo è il vero nodo che si dovrà affrontare in Europa?
Sì, io penso che appunto la questione, che non è stata tanto risolta, che è così nell'aria, ma senza che sia veramente affrontato. Per quale motivo siamo insieme? Per quale motivo, per quale progetto, dove vogliamo andare? Molto spesso si confonde Europa e Unione Europea. L'Unione Europea è stata creata sul fatto che abbiamo voluto trarre lezioni delle tragedie del Novecento e superarle. Vuol dire due guerre mondiali e la lotta contro il totalitarismo. E dunque da lì si è creato un modello economico e sociale, un modello sanitario, un modello culturale, cioè abbiamo cercato di creare condizioni per non riprodurre quello che abbiamo vissuto nel Novecento. Uno di questi elementi è appunto l'attenzione alle persone, soprattutto che sono in situazione di grande disagio rispetto appunto alle violenze che possono subire. E dunque essere insieme vuol dire affrontare la questione dei migranti al nome dei nostri valori, al nome dei principi per cui abbiamo fondato l'Unione Europea. Non possiamo tollerare che ci siano gente che muore in mare e che gente che abbia bisogno di uno statuto di rifugiato, uno statuto di profugo, non possa farne la domanda e sia rimandato con dei cavilli giuridici. Dunque la questione dei migranti ci interroga proprio su chi siamo e perché facciamo l'Unione Europea, perché siamo insieme.
La democrazia in Italia secondo lei è in pericolo?
Bisogna fare molto attento sui termini, perché chi conosce i paesi autoritari sa che c'è un elemento fondamentale che distingue un paese autoritario cosiddetto fascista di un paese democratico, è la paura. La paura della gente, la paura dei cittadini e la coercizione fisica. Oggi in Italia non siamo in questa situazione, anche se parlavamo prima dei migranti, vediamo che per una categoria della popolazione questa coercizione fisica che porta fino alla morte è già in atto, perché il fatto di dire chiudo i porti e soprattutto di fare la guerra alle organizzazioni non governative vuol dire che le persone che cercano di attraversare e di raggiungere l'Europa hanno molto più probabilità di morire. Dunque già lì c'è un elemento che deve preoccuparci. L'altro elemento è che comunque vediamo, anche se non c'è questa paura, nel senso che possiamo tranquillamente oggi parlare di Salvini e dire tutto il male che vogliamo di Salvini senza di essere minacciati di essere incarcerati o di avere ritorsione, però vediamo comunque che c'è il nostro spazio di libertà che si riduce, come lo si vede in Polonia, come lo si vede in Ungheria. Assistiamo oggi in Italia a una forma di riduzione della libertà e questo si vede ad esempio dall'autocensura. Io di recente ho fatto un articolo su la nuova RAI, servizio pubblico, e si vede alcuni produttori mi hanno detto ad esempio che anche se l'attuale direzione, la fiction, rimane totalmente autonoma, nominata dal governo precedente e appunto attento a tutti all'espressione di tutte le espressioni, comunque c'è un'autocensura. Si sa che forse non conviene presentare ad esempio un progetto di fiction, un documentario sulla questione dei migranti, perché si pensa che sarà molto più difficile di farlo passare. E dunque c'è così una forma di restrizione, di autorestrizione della libertà che in effetti è preoccupante.
Ecco, a proposito di restrizioni, una docente di Palermo è stata sospesa dall'insegnamento per 15 giorni per non aver vigilato sul lavoro dei suoi allievi 14enni che in una ricerca hanno accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali del 1938. Ecco, questo però fa pensare a una deriva fascista nel nostro paese.
Appunto, io farei molto attento all'uso della parola fascista, perché appunto non siamo in situazione fascista, però ci sono degli elementi preoccupante e che non dobbiamo sottovalutare. Abbiamo questo, abbiamo lo striscione tolto a Brembate, abbiamo comunque una difficoltà in alcune zone appunto di esprimere il suo dissenso, dunque vediamo che ci sono c'è una violenza soprattutto verbale ma anche sui social network che in effetti deve preoccupare. Non possiamo comunque sottostimare tutti i segnali che ci vengono dati, soprattutto perché bisogna anche guardare fuori dai confini italiani e vediamo ad esempio in Polonia, come in Ungheria, come dicevo prima, in cui veramente lì lo spazio di libertà è molto ridotto. Ad esempio se si va dall'aeroporto di Budapest fino a Budapest si vedono dei manifesti dappertutto per Orban, qui è scritto stop all'immigrazione, e ho chiesto agli amici per quale motivo non ci sono manifesti dell'opposizione, perché le imprese che lavorano e che hanno interesse a avere un rapporto con il governo preferiscono non mettere i manifesti dell'opposizione. Dunque l'opposizione esiste, formalmente esiste, però lo spazio è molto più ridotto. Il grande giornale ungherese ha dovuto chiudere, i giudici in Polonia sono messi sotto pressione. E questo parliamo di paesi che sono dentro l'Unione Europea, ma vediamo ai confini dell'Unione Europea. E vediamo soltanto o conflitti o regimi autoritari e dunque dobbiamo essere molto molto attento a quello che succede.
Ecco, c'è chi dice che i populisti e i sovranisti vinceranno le europee perché la sinistra non è più in grado di proporre una vera alternativa, è così?
In parte è vero. In parte vero, nel senso che la sinistra non è capace di proporre un'alternativa, ma non tanto perché non è più sinistra, sarebbe venduta al grande capitale, avrebbe fatto l'accordo, sarebbe i social traitori e quando sono al potere fanno politica di destra. La vera sfida è perché quando un governo di sinistra, una maggioranza di sinistra arriva al potere, oggi nei nostri stati nazionali non ha più gli strumenti del potere, in particolare il potere fiscale. Cioè non ha più i mezzi per affrontare i movimenti dei capitali o le grandi multinazionali. E dunque c'è tutto il modello della sinistra, delle sinistre europee, che è rimessa in discussione. Cioè le sinistre in Europa si sono fondate sul modello nazionale. Cioè l'idea di che c'era una produzione di ricchezza nel quadro nazionale, c'era una tassazione a livello nazionale, c'era una ridistribuzione a livello nazionale. E dunque c'era un modello sociale che era un modello nazionale. Dal momento in cui una buona parte del capitale non si fa più tassare nel quadro nazionale, non ci sono più i mezzi per finanziare il modello di ridistribuzione, il modello sociale. E dunque sono costrette a o fare debito, o tagliare i servizi, o aumentare le tasse. E sono accusate di fare politiche di destra. Io direi soltanto, per illustrare questo, è quando nel 2007 il candidato socialista François Hollande disse il mio nemico è la finanza internazionale durante la campagna elettorale, e poi arrivò al potere e non fece nulla. Allora la sinistra radicale dice: ma vedete, è uno che è venduto alle imprese, è il solito social traditore. No, la realtà è che non può farlo, non ha gli strumenti. Se fa a livello francese la tassazione dei grandi capitali, il capitalismo finanziario, il capitalismo finanziario se ne va.
Di qui la rabbia dei gilets jaunes in
assolutamente,
Francia.
Assolutamente, perché la rabbia dei gilets jaunes in Francia viene dal fatto che globalmente c'è tutta appunto una fetta, la parte più ricca della produzione di ricchezza, che non paga più le tasse. E dunque i governi che cosa hanno fatto per cercare di mantenere? Hanno fatto debito, il debito francese arriva quasi al 100% del PIL, hanno tagliato i servizi e soprattutto i servizi nelle province, cioè uffici postali nelle piccole città, treni che collegano i paesi della provincia. E la terza cosa che hanno fatto, hanno tartassato quelli che potevano ancora tassare, quelli che non possono evadere, cioè i gilet gialli, cioè la gente si trova a pagare sempre più tasse per meno servizi. Bastato che si aumentasse un po' il prezzo del gasolio per far esplodere tutto il settore scintilla, ma è questa fetta di popolazione media-bassa che si vede tartassata e che non ha più i servizi. Perché c'è tutta la fetta superiore che non paga più i tasse. E dunque la sinistra europea deve capire, e questo è stato un errore che risale a quasi a 20 anni, che la sinistra deve capire che o è europeista, e dunque si dà gli strumenti della politica, o è morta.
Grazie a Eric Joseph, corrispondente dall'Italia di Liberazione. Io sono Sabina Prestipino per Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.